Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, Andrea De Angelis, Daniela Pagliara in regia. Il mondo dello sport si inserisce nel grande giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco. Presidenti, dirigenti e allenatori di società sportive si riuniscono questa sera a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, per vivere a livello diocesano il giubileo degli sportivi. La serata di stasera sarà caratterizzata tra l'altro da una veglia di preghiera con il passaggio della Porta Santa proprio nella Basilica di Sant'Ambrogio, il racconto della storia tra gli altri del Mar del Plata, una squadra di rugby sterminata dalla dittatura argentina e dalla parola dell'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, che aiuterà atleti, dirigenti e tifosi a cogliere l'importanza della misericordia anche nel campo sportivo. Noi di tutto questo vogliamo parlare con Don Samuele Marelli, che è il direttore della FOM, la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi. Allora salutiamo in collegamento da Milano Don Samuele Marelli. Buona giornata.
Buona giornata.
Oggi Milano vive il giubileo degli sportivi. Che senso ha parlare di misericordia all'interno del mondo dello sport?
Anzitutto per noi lo sport è un mezzo per educare, per cui parlare di misericordia nello sport significa riconoscere che lo sport è uno straordinario strumento educativo e l'educazione è un po', oggi potremmo dire, la quindicesima opera di misericordia, che è spirituale e corporale insieme. Per questo abbiamo voluto fortemente questo giubileo degli sportivi nella nostra diocesi di Milano, con la presenza dell'arcivescovo e cardinale Angelo Scola, e dandogli proprio questo titolo: la misericordia scende in campo. Abbiamo proprio questa idea che attraverso lo sport, strumento, uno degli strumenti educativi per eccellenza, davvero la misericordia può scendere in campo e farsi incontrare da molti ragazzi.
Don Marelli, a guardare lo sport di oggi potremmo concludere apparentemente che di misericordia in campo nello sport ce n'è veramente poca.
Sì, è vero, perché non è automatico che lo sport sia uno strumento educativo e quindi che sia abitato dalla misericordia. Lo sport però ha delle potenzialità, a determinate condizioni lo sport può essere realmente uno strumento educativo attraverso il quale fa l'esperienza di misericordia per la propria vita. Ecco, noi vorremmo dire e vorremmo custodire queste condizioni a partire dalle quali lo sport davvero può essere strumento e veicolo di misericordia.
Don Marelli, dove inizia la misericordia nello sport?
La misericordia inizia nell'aver cura dell'altro e quando parliamo di sport noi parliamo soprattutto di sport fatto da ragazzi, quindi di sport fatto negli oratori. In Lombardia abbiamo centinaia e centinaia di migliaia di ragazzi che praticano sport in oratorio, dunque nel contesto ecclesiale. La misericordia inizia con un approccio allo sport che ne riconosca la validità in riferimento alla persona, perché quando la persona è al centro la vittoria è sempre assicurata. Questo è l'inizio proprio del cammino della misericordia nello sport.
E come prosegue la misericordia a livello agonistico invece?
Certamente con il crescere dell'età e anche entrando nella dinamica dell'agonismo diventa più difficile, meno ovvio, come dire, vivere questa esperienza della misericordia nello sport. Tuttavia credo non impossibile, significa anzitutto coltivare un cammino spirituale personale che permette di vivere in ogni dimensione della vita, dunque anche in quella dello sport, la misericordia che noi riceviamo, perché in fondo la misericordia non è semplicemente un atteggiamento etico dovuto alla bontà della persona, ma è semplicemente il risultato di ciò che Dio fa per noi. Ecco, noi siamo oggetto di misericordia anzitutto da parte di Dio e per questo possiamo rivolgerci con misericordia agli altri.
Don Marelli, ci sono dei ruoli nel mondo dello sport, penso ad esempio ad un allenatore, che devono vedere la misericordia con un occhio di attenzione?
Sì, certamente, noi crediamo che la misericordia non debba anche nel mondo dello sport nascondere la verità. Il Salmo dice misericordia e verità si incontreranno. Ecco, credo proprio che la misericordia vera non è senza verità e tuttavia la verità vera non è senza misericordia. Per cui mi sembra bello dire che anche nello sport misericordia non significa misconoscere la verità.
La misericordia non è in contrasto con la competizione sportiva?
Direi proprio di no. Anzi, lo sport può essere un veicolo di misericordia, perché certamente la sana competizione non è in contrasto con la misericordia. Anche nella competizione c'è uno spazio di misericordia dove si riconosce che è importante vincere, non è uguale vincere o perdere, perché appunto la competizione dice che non è uguale, ma certamente non è la prima cosa, o comunque è importante che la vittoria non sia a tutti i costi. Ci sono dei costi che sono troppo alti, che non possono essere pagati per la vittoria, come per esempio la scorrettezza, oppure il doping, oppure altre dinamiche appunto negative. Quindi lo sport, la misericordia può abitare certamente anche nel mondo dello sport e anche dove c'è competizione.
Domarelli, e stasera alle 21 l'Arcidiocesi di Milano vivrà questo giubileo degli sportivi?
Sì, sarà un momento molto semplice, presieduto dal Cardinale Arcivescovo. Ci troveremo nell'atrio della Basilica di Sant'Ambrogio e insieme, dopo una breve preghiera, varcheremo la Porta Santa. Quella di Sant'Ambrogio è, insieme a quella del Duomo di Milano, una delle due porte sante presenti nella città di Milano. Varcheremo la Porta Santa e all'interno ascolteremo delle testimonianze e poi concluderemo con la parola dell'Arcivescovo, appunto rivolto al mondo dello sport a partire dall'esperienza della misericordia in questo giubileo.
Uno slogan sportivo, un messaggio al mondo dello sport, Don Marelli?
Sì, lascerei quello che daremo stasera, che è il titolo anche della nostra veglia: la misericordia scende in campo.
E quindi appuntamento stasera alle 21 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per vivere a livello diocesano questo giubileo degli sportivi inserito all'interno del giubileo della misericordia. Seconda parte, come tradizione di Non Solo Sport, dedicata al commento dell'attualità del weekend sportivo. Per questo io saluto Carlo Nesti, giornalista e scrittore, nostro commentatore. Nesti, in collegamento da Torino, grazie, buona giornata.
Buona giornata, un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
E allora, argomento principe è il caso Totti. Naturalmente se ne è scritto molto ieri. Se ne è scritto molto non sui giornali, non solo sui giornali italiani, ma a livello internazionale. Certamente il tifoso della Roma non saprebbe stare senza Totti e certamente un'intera generazione di tifosi giallorossi, questo va ricordato, non riescono a pensare che Totti possa ritirarsi dal calcio giocato. Nesti, che riflessione possiamo fare?
Nella vicenda Totti mi sembra di registrare una dimenticanza generale, e qui bisogna essere molto realisti, forse perché i monumenti di qualsiasi tipo siano non hanno età. Francesco è un signore di 39 anni e a 39 anni, salvo eccezioni, non si gioca più. Quindi occorre parlare prima di efficienza e poi di riconoscenza, che sono due valori completamente distinti. In questa stagione io ricordo che quattro occhi, e non solo due, cioè quelli di Garcia e di Spalletti, hanno seguito gli allenamenti quotidiani di Totti arrivando alla stessa conclusione. Francesco come giocatore è il passato della Roma, un passato meraviglioso e indimenticabile, e come dirigente è l'immediato futuro della Roma, se lui lo desidera adesso. Tutto il resto mi pare secondario, come il fatto di trovare uno Spalletti troppo freddo e distaccato, di non avere voluto lavare i panni sporchi in famiglia, di avere cercato il megafono del TG1 per un lamento legittimo umanamente ma non tecnicamente. Io penso che rispetto e riconoscenza si dimostrano con l'affetto, con l'applauso, con l'ingresso di diritto nella storia, ma non con la concessione forzata, quando non è utile per la squadra, di una maglia di titolare.
Nesti, qui però una riflessione va fatta anche sulla passione, sull'amore per una società. Diciamo che Totti per la Roma ha rinunciato a molti successi esterni. Tra l'altro, in periodi in cui la Roma non aveva soldi, mi riferisco all'ultimo periodo Sensi, Totti ha anticipato anche dei soldi di tasca propria per pagare i dipendenti della società. Cioè qui ci troviamo di fronte a una figura certamente che non è per la Roma un semplice calciatore.
Certamente, però al centro di tutto ci deve essere il bene della Roma. E in questo contesto bisogna domandarsi, per il bene della Roma, Totti in questo momento è più utile come giocatore rispetto ad altri giocatori più giovani di lui, sempre ricordando che ha quasi 40 anni, o può essere più utile con la sua esperienza come dirigente? Ecco, questo è il punto, cioè non si parla, non è in ballo una esclusione di Totti dalla storia della Roma, e Totti resterà sempre nella storia della Roma, passato, presente e futuro. Si tratta di capire in quale ruolo, e può essere a questo punto un ruolo differente, cioè quello di dirigente e non di calciatore.
La passione per una maglia, come può essere quella di Francesco Totti per la Roma, può rendere più difficile il passo dell'addio, perché mi rendo conto che per un calciatore che ama molto la propria squadra, appendere le scarpette al chiodo sia un passo non facile, anche sul piano umano.
Ma sicuramente sì, però bisogna rassegnarsi al fatto che si è in un certo modo fisicamente a 20, a 30, a 40, a 50, a 60 anni, cambiamo continuamente e l'obiettivo del calcio è quello di radunare in campo dei giocatori che siano competitivi e che possano arrivare ai risultati, quindi nessuno vuole, ripeto, emarginare o la storia o i sentimenti per quanto riguarda Totti, si tratta di vedere realisticamente il problema.
Quindi salutiamo per il momento il capitano, perché resterà nella storia Totti come il capitano della Roma, questo credo che Nesti sia indiscutibile.
Assolutamente sì, e continuerà a essere parte della storia della Roma perché è già segnato il suo futuro, forse addirittura presente, un futuro molto prossimo di dirigente, e questo è quello che conta. Non c'è una separazione come ad esempio è avvenuto per un'altra bandiera, per Del Piero nella Juventus, c'è una continuità, quindi nessuno mette in discussione Francesco Totti.
C'è un SMS che è arrivato al nostro 335 12 43 317 che dice: Totti ha dimostrato con un'intervista perché a Torino e Milano si vince e a Roma no, la legge è uguale per tutti anche nel calcio. Firmato Diana. Ecco, che risposta dare a questa ascoltatrice Diana? Intervista di Totti in sostanza sembrerebbe non essere gradita da questa ascoltatrice.
Totti più volte ha interpretato lo stato d'animo, il pensiero, l'umore della tifoseria giallorossa, ed è proprio per questo che è entrato nel cuore dei tifosi. C'è una dietrologia naturalmente rispettabilissima, secondo la quale i tifosi della Roma credono, e non soltanto quelli della Roma, che una certa sudditanza psicologica, ad esempio da parte degli arbitri, possa avere favorito squadre che non fossero la Roma. Al di là di questo c'è una realtà, quella di Calciopoli, che ha dimostrato che squadre come la Juventus, come l'Inter, in parte anche come il Milan, effettivamente avevano goduto di aiuti da parte della classe arbitrale. Quindi Totti è sempre stato tifoso fra i tifosi, il primo tifoso della Roma. È giusto, anche se ha sollevato polemiche, che abbia interpretato, come ripeto, lo stato d'animo e il pensiero dei tifosi, e si ritiene di farlo anche adesso, nella sua più totale libertà, il fatto di compiere questa scelta.
Attraverso la figura di Totti stiamo parlando della passione sportiva e della passione calcistica, e qui cambiamo decisamente argomento, perché purtroppo dobbiamo aprire il capitolo del calcio in rapporto alla politica. Perché? Perché in Corsica i tifosi, sarebbe forse più corretto parlare di ultras, praticamente stanno appoggiando gli indipendentisti, cioè chi vorrebbe la separazione della Corsica dalla Francia. E qui sport, calcio in questo caso, e politica si mescolano, onesti.
Sì, spesso abbiamo trattato in questa rubrica, chi la segue lo sa, il tema costituito dall'abbinamento fra sport e politica in termini anche di violenza, dalle Olimpiadi di Monaco 1972, palestinesi, alla maratona di Boston 2013, ceceni, fino all'attentata strage di Parigi 2015, l'ISIS. Il record è a Peshawar in Pakistan nel 2010, quando sono state ammazzate da un kamikaze 105 persone, una morte causata dai talebani. Ora tocca alla Corsica, dove per la prima volta nella storia il capo del governo è un indipendentista, cioè Gilles Simeoni. Il Bastia o Bastia gioca nel massimo campionato francese ed è successo che a Reims sono avvenuti scontri qualche tempo fra ultra e polizia, con la perdita di un occhio da parte di un ultra. La conseguenza è stata sull'isola la rivolta degli ultra, con connotazioni, come lei diceva, indipendentiste, e proprio il capo del governo, direi incredibilmente, ha dichiarato legittima questa rivolta. In sostanza ha giustificato la violenza contro quelle forze dell'ordine che proteggono lui stesso. Sembra di tornare ai tragici tempi in cui, ad esempio in Italia, il fiorfiore degli intellettuali stilò un documento che in qualche modo legittimava le Brigate Rosse. Quando si arriva a questo, attenzione, perché si è a un passo dal peggio.
Un ultimo tema che vogliamo affrontare, Nesti, con lei, riguarda la box, perché dopo 8 anni di carcere torna in libertà il pugile Pietro Aurino. Ha 39 anni e ha dichiarato di voler tornare a boxare perché si sente un uomo nuovo. Vogliamo raccontare questa storia che arriva dal mondo dello sport ed è veramente una storia interessante.
Sì, è una storia che ha una data chiave. Il 7 giugno del 2007 il pugile Pietro Aurino, già campione europeo e sfidante mondiale nei massimi leggeri, viene arrestato per reati gravissimi: concorso esterno in associazione camorristica, spaccio e traffico d'armi. La carriera di uno dei più limpidi talenti della boxe italiana viene perciò spezzata a 30 anni a causa di una vita condotta ben oltre i limiti. 8 anni dopo, scontata la pena che inizialmente era di 10 anni, Pietro giura effettivamente di essere un uomo nuovo, consapevole dei propri errori, e si riaffida alla box, che da sempre riesce a redimere anche le anime più dannate. Non sarà affatto semplice per lui, perché si tratta di un uomo alle soglie dei 40 anni, un uomo che in carcere non ha mai potuto allenarsi in quanto ritenuto un soggetto pericoloso. Oltretutto la vera tortura è stata spesso per lui sentire parlare di pugilato altri carcerati, citando nomi di campioni al posto dei quali avrebbe potuto comodamente esserci proprio Pietro Aurino. Io credo che l'importante dopo 8 anni sia aver ritrovato l'antico allenatore maestro Biagio Zurlo, che non l'ha mai dimenticato. Quindi bene, da questa rubrica auguriamo a Pietro, anche se non dovesse avvenire con la box, di riscattarsi nella vita quotidiana.
Grazie a Carlo Nesti, appuntamento a lunedì prossimo, buona giornata.
Grazie, al prossimo appuntamento.
E chiudiamo questa pagina sportiva del canale italiano della Radio Vaticana con una storia che ci arriva dal mondo sportivo. Da domani, dal 23 al 29 febbraio, a Osaka, in Giappone, inizieranno i campionati mondiali di calcio per disabili mentali. Un appuntamento di cui ci siamo già occupati, ma che vogliamo ora tornare a porre alla vostra attenzione. L'avvio della competizione è domani e il nostro Davide Capano ha sentito l'ex portiere della Lazio, Felice Pulici, al quale è stata affidata la selezione tecnica della rappresentativa azzurra di disabili mentali. Linea a Davide Capano.
Lei è da tempo attento alle tematiche di inclusione sociale. Come uomo in primis, ora tecnico di questa compagine, cosa si sente di dire in ordine alla edificante esperienza che l'avete coinvolto in prima persona?
È un'esperienza straordinaria, perché ti accorgi quanto la tua professione ti ha consentito adesso di mettere a disposizione degli altri ciò che ha saputo darti in tutto il periodo di lavoro che hai fatto, al di là del fatto, al di là del momento che sei stato un professionista, e quindi l'attività è un'attività talmente particolare, no? Dove c'è un impiego giornaliero molto elevato, che è diverso rispetto a quello attuale, che ti impegna ancora maggiormente, perché comunque ti trovi di fronte a delle persone disagiate che hanno delle difficoltà e che quindi devi entrare nella loro mentalità, nella loro testa, nel loro modo di essere, per cercare di contribuire così ad aumentare questa capacità e questo desiderio che loro ti dimostrano costantemente standogli vicino.
Determinante sarà sicuramente il lavoro che in equipe portate avanti, tecnici, medici, operatori, ce lo vuoi descrivere?
Sì, soprattutto da parte dei medici inizialmente e poi dopo con la presenza loro dei preparatori, no, e quindi degli addetti ai lavori, che devono essere in grado di intervenire in un certo modo per far conoscere, per capire quale deve essere il tipo di movimento o il tipo di posizione che devono mantenere nel corso della gara e soprattutto cogliere quelli che sono gli ordini che volta per volta il tecnico in panchina deve riuscire comunque a trasferire.
Da ex calciatore, come giudica il livello tecnico dei giovani selezionati ed ancora cosa ritiene possano dare in più e quali sono le difficoltà che i ragazzi a volte incontrano in campo e nella preparazione rispetto ai normodotati?
Il fatto che comunque li devi impegnare maggiormente sotto un profilo fisico, però non hai un limite assoluto per poterli impegnare sotto questo aspetto, però dipende anche molte volte dalla capacità, dalla reattiva di ciascuno, che così proprio per migliorare una prestazione, oltre a un fatto tecnico che è individuale, ci deve essere anche un rapporto collettivo anche di squadra che deve ancora costruire, tenuto conto che i soggetti non è che giocano tutti nella stessa squadra, ma che arrivano attraverso una selezione nazionale.
In che modo la squadra sta vivendo questa vigilia dei mondiali che la vedranno impegnata in Giappone?
Guarda, se dovessi dire l'entusiasmo della società, del club professionistico e quindi della squadra ovviamente di competenza che partecipa alla Champions League, siamo a livelli molto a molto superiori all'entusiasmo che vivrebbero i calciatori professionisti, cioè c'è un entusiasmo di questi ragazzi che ci tengono molto ad andare, quindi vorrebbero andare tutti, ma purtroppo ci deve essere anche la delicatezza in questo momento anche nella scelta anche dei ragazzi, perché non deve arrivare al punto di minare un po' tutto ciò che hanno costruito anche come fantasia, che è una fantasia tutta particolare.
Ci racconti qualche aneddoto che ti ha particolarmente segnato in questa tua nuova avventura sportiva ed umana soprattutto?
Sì, soprattutto quella dei portieri, che ovviamente io, stando al di fuori, non essendo poi quello che direttamente per mille ragioni non interviene sul campo per la determinazione dei ruoli e dei movimenti che devono fare, mi sono messo spesso dietro i portieri, quasi li terrorizzavo vedendomi dietro, no, che gli dicevo, gli davo delle indicazioni, però di soddisfazione nel momento in cui io li dirigevo un po' così ogni tanto da dietro la porta, e loro poi alla fine sono venuti a dirmi: non potevo mai immaginare che un giorno ci poteva essere dietro di loro o nelle vicinanze un calciatore che ha fatto della sua professione il portiere di calcio, no, in grado di potergli trasferire qualche nozione, qualche modalità comportamentale nella porta. Insomma, il portiere, che loro lo avvertono, è un po' una figura anche importante e particolare nel gioco di squadra, perché il portiere è quello che ti determina un po' tante volte l'andamento della partita stessa, e quindi la responsabilità maggiore che il portiere ha rispetto ai propri compagni. Il fatto di avere questi momenti così di confronto con chi comunque ha gestito la porta della sua squadra per tanti anni è stato per loro una grandissima soddisfazione, che non se la sono tenuta per se stessi, ma hanno trasferito anche gli altri.
Dopo averli visti giocare, se la sente di fare un pronostico?
Arriviamo ultimi, poi magari torniamo a casa con la medaglia, che non è tanto la posizione di classifica che può determinare una vittoria. La vittoria è quando si è riuscito a costruire un team che va in campo e dà la capacità di confrontarsi alla pari con gli avversari, che ovviamente cercheranno di prevalere, però credo che questi siano ragazzi molto determinati, molto bravi e capaci veramente di farci anche fantasticare anche a noi e prevedere che possono fare un grande esploit.
E grazie a Felice Pulici, commissario tecnico della nazionale italiana in Giappone, che rappresenta la disabilità mentale. Infatti ad Osaka in Giappone da domani al 29 febbraio partiranno i campionati mondiali di calcio per disabili mentali e Pulici ne è il commissario tecnico. L'intervista era di Davide Capano. Noi, amici ascoltatori, ci fermiamo qui. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.